Mille voci.
Sono 10 miliardi di franchi quelli che verranno persi per l'insieme del settore turistico svizzero. Questi dati pubblicati ieri dagli esperti del Centro Ricerche Congiunturali del Politecnico di Zurigo, cifre già impressionanti e che ancora non tengono conto della situazione delle agenzie di viaggio, quelle piccoline soprattutto, e anche dei licenziamenti che le compagnie aeree stanno attuando proprio in questo periodo. Queste non sono notizie confortanti, ma di questo parleremo e io vi saluto e vi do il benvenuto, il ben ritrovati a Mille Voci da Maria Pia Belloni, Mattia Pianezzi in regia. C'è anche, e qui veniamo al segno di speranza, c'è anche qualche avventuriero che sta ancora viaggiando, qualche operatore del settore turistico che si sta profilando per suggerire eventuali spostamenti, ma poi lo sappiamo, oltre al pericolo sanitario ci sono anche le restrizioni imposte dalle decisioni di bloccare i transiti tra un paese e l'altro. Quindi oggi noi ci occuperemo di quelle che possono ancora essere le alternative, le soluzioni, in quale maniera cercheremo di recuperare queste perdite per il settore dei viaggi in Svizzera. Quindi io invito anche voi con le vostre idee, con le vostre valutazioni e magari anche con la vostra voglia che ancora viva di viaggiare a contattarci per partecipare attivamente a questa nuova puntata di Mille Voci, e questi sono i nostri contatti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Come detto, quindi il settore turistico, come altri settori dell'economia svizzera e non solo dell'economia, stanno pagando un tributo elevato a causa della crisi e della pandemia del coronavirus. Dopo un'estate dove solo alcune regioni svizzere hanno lavorato bene, e stiamo sempre parlando di turismo, la stagione invernale si preannuncia nuovamente molto difficile. In questo contesto preoccupante per le persone attive nel settore del turismo, in questo contesto preoccupante per il settore dei viaggi, dopodomani a Lugano si apre il Salone dei Viaggi. Può apparire paradossale, ma forse non lo è. Naturalmente apre in una versione ridotta, in una versione un pochino diversa rispetto agli altri anni. Si tratta di follia o di iniezione di speranza? Questo andiamo subito a chiederlo al direttore del Salone, Marco Pion. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Quindi voi ad oggi, poi magari oggi a seconda dell'indicazione del Consiglio federale che tutti attendiamo, ma diciamo ad oggi, a oggi alle 11.07 voi avete il permesso di aprire?
Assolutamente sì, la manifestazione è una manifestazione approvata con un piano di sicurezza ben definito e quindi è una manifestazione assolutamente sicura per tutti, sia per i visitatori che per gli espositori.
E che cosa verrà proposto in questo salone in questo momento così particolare? Sappiamo che voi avete spesso dei temi, degli stand, parecchi paesi spesso provenienti dall'Italia che si mettono in mostra in questo salone. Per questa edizione avete dovuto ovviamente anche voi adattarvi ai cambiamenti, e quindi quale sarà il focus?
Beh, noi abbiamo chiamato questa edizione Limited Edition perché comunque sia chiaramente la situazione attuale non ci permette di presentare una manifestazione diciamo paragonabile a quella degli anni passati, ma comunque sia una manifestazione ricca di contenuti perché presenta tutta una serie abbastanza eterogenea di destinazioni e sono tutte destinazioni assolutamente per i turisti. Questo è chiaramente un periodo in cui il viaggio non è proprio una delle prime priorità, addirittura molto spesso non è neanche possibile farlo, ma riteniamo che in questo momento, proprio in questo momento, invece che fare un viaggio fisico, fare diciamo un viaggio virtuale a Lugano attraverso mete e destinazioni e cominciare a ragionare su che cosa fare quando la situazione sarà più tranquilla, può essere una bella iniezione di fiducia e di speranza un po' per tutti.
Raccogliamo quindi questa vostra iniziativa. Buon lavoro e per chi volesse visitare il salone, lo ricordiamo a Lugano, al Padiglione Concia. Buon lavoro Marco Pion.
Grazie mille. Buona giornata a tutti.
A voi e saluto, do il benvenuto al docente dell'Università della Svizzera Italiana, esperto di storia del turismo, Claudio Visentin. Buongiorno.
Buongiorno a voi, eccomi qua.
Quindi ha sentito anche lei con questa voglia di mantenere accesa, anche se piccola, una lucina di positività, di speranza. È chiaro che appunto ad oggi il tema viaggio è in fondo, proprio in fondo alle priorità di tutti noi, però rimane comunque una piccola voglia di immaginare, di sognare, anche con tutte le modifiche e i cambiamenti che tutti noi siamo costretti ad adottare.
Non c'è dubbio, l'interesse per il viaggio, questo è il dato più confortante. Apriamo magari con un dato confortante: l'interesse per il viaggio, la voglia di viaggiare è fortissima. Ci sono anche diverse notizie curiose che lo confermano, per esempio la Finnair, cioè la compagnia di bandiera finlandese, non potendo servire i suoi pasti a bordo, ha aperto un piccolo ristorante dove i suoi cuochi, per non perdere il lavoro, cucinano a terra per gli avventori, e la gente viene in maniera commovente, secondo me, a mangiare sui vassoietti di plastica degli aerei per avere senso di viaggio. Quindi la voglia di viaggiare è tutta lì, e questo è un dato confortante. Nei mesi scorsi siamo riusciti anche ad esercitarla, comunque, diciamo, secondo me anche troppo, a volte anche male, perché la difficoltà presente è anche figlia di una certa, diciamo così, eccesso di libertà estiva. Però abbiamo viaggiato nei mesi scorsi, adesso è un momento invece ovviamente di transizione, di sosta, e quindi ne dobbiamo prendere atto. Certo, per il turismo è stato un momento terribile. Il settore stava andando a tutta velocità, stava crescendo con dei numeri impressionanti e si è arrestato, non ha rallentato, si è schiantato di colpo, con dei crolli anche dell'80% in alcuni settori. Secondo McKinsey, che è una società internazionale di consulenza, il primo anno normale sarà il 2023 nel turismo nazionale e il 2024 nel turismo internazionale, e anche questo ci dà un'idea di quanto il colpo sia stato veramente duro. Questo è innegabile. Va anche come ultimo fatto che il turismo si sta anche cambiando, si sta adattando, quindi più la crisi dura, più il turismo di ieri farà fatica a ripartire come era. Partirà forse un altro turismo, magari dopo ne parleremo. Il turismo non morirà ovviamente, però il colpo è stato molto duro.
E siamo chiamati tutti, soprattutto gli attori principali di questo settore economico molto importante anche in Svizzera, siamo tutti chiamati a modificare, a cambiare pelle, a reagire a questo contraccolpo con creatività, fantasia e anche molta disponibilità e pazienza, mi permetto di aggiungere. E a questo proposito adesso entriamo nel dettaglio, diciamo negli ingranaggi di quella che è anche una delle diciamo attività che sta soffrendo, che sono le agenzie di viaggio in tutto il mondo, in Svizzera e nel Canton Ticino. A questo proposito saluto e do il benvenuto a Mario Pennisi, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Lei è titolare da ormai una cinquantina d'anni di un'agenzia di viaggi, un'agenzia, lo sottolineiamo, come molte altre in Svizzera e nel Canton Ticino, un'agenzia a conduzione e a statuto familiare. E lo dico, lo specifico, perché questo oggi come oggi, relativamente agli aiuti, ai sostegni o a quello che potrebbe essere un aiuto, un sostegno cantonale, federale, questo implica una certa differenza. Ma iniziamo da quello che il professor Visentin ha definito appunto come schianto. La primavera, marzo di questo anno, il vostro lavoro abituale, diciamo, di consigliare, vendere e lavorare con pacchetti e clientela ha cambiato completamente, si è complicato, per non dire che si è interrotto. Da marzo voi vi siete dovuti occupare d'altro, non più di vendere pacchetti, ma di un po' aiutare i clienti, portarli a casa, cominciare ad aprire il dossier dei rimborsi.
Dunque, questo è chiaro. Chiaramente noi i primi due mesi di questa pandemia siamo stati veramente sommersi dalle richieste di annullamento e di far rientrare i nostri clienti dai vari posti in giro per il mondo. questo ci ha impegnato veramente tantissimo, tant'è vero uno dice Madonna ma quanto lavoro che c'è, quindi è stato veramente un gran lavoro di far rientrare la clientela, di farla rientrare a casa e dopo a parte questo è arrivato tutto il gran lavoro della richiesta dei risarcimenti, dei rimborsi, dei servizi che non sono stati forniti. D'altro canto dovevamo andare in avanti anche con i programmi, con i viaggi ed è stato puntato tantissimo sull'Italia e la Svizzera, quindi devo dire che come l'albergeria, come alcuni servizi, le ferrovie eccetera eccetera, ci siamo un po' adattati a proporre ai nostri clienti le destinazioni vicine, quindi abbiamo venduto parecchio la Svizzera, abbiamo venduto parecchio l'Italia, ecco, questo dava una certa sicurezza, forse fasulla se si vuole, per una certa sicurezza al cliente, al vacanziero, beh, dice, ma io sono vicino a casa, se c'è qualcosa io ritorno a casa. Ecco, questo
è confortante da un lato.
Questo è stato molto confortante, ed è stato accettato veramente da tutti. Chiaramente dimentichiamo i grandi viaggi, i grandi voli, i lunghi voli, questo purtroppo è crollato. Mi sembra che il signor Visentin parlava di normalità nel 2023-2024 e purtroppo in un certo senso devo dargli anche ragione, però l'essere umano si adatta a tutto. E la voglia di viaggiare, come ha detto anche Sio Pion, c'è e l'abbiamo e quindi bisognerà adattarsi a un nuovo sistema.
E su questo io tornerei, anche perché è stato un tema diciamo che ha fatto parecchio discutere, quasi tutti noi fino alla primavera scorsa avevamo nel cassetto appunto dei sogni, dei progetti, partire nell'immediato oppure nell'arco di questo anno e c'è stato questo problema di blocco, poi qualche difficoltà nel far capire all'inizio come poter rimborsare per voi e come poter farsi rimborsare per il cliente e credo che questo è un meccanismo che non è ancora completamente terminato per voi, ovvero i rimborsi sono ancora un dossier abbastanza spinoso e aperto.
Sì, bisogna essere molto onesti. I tour operator, ecco, l'agenzia di viaggi si rivolge a tour operator. I tour operator svizzeri sono stati dei gran signori, quindi chi ha acquistato un viaggio in Svizzera, mi permetta di dire, difficilmente potrà dire che non ha ricevuto indietro il risarcimento, quindi questo è stato fatto. Il problema purtroppo nasce con i tour operator esteri, ma in particolare con l'Italia. Perché l'Italia dà indietro dei soldi diventa veramente una cosa complicata. Lo si sono inventati i buoni, i voucher, tutte queste cose qua. Vabbè. Le compagnie aeree, la nostra compagnia aerea, per modo di dire, il gruppo Lufthansa, che è quello che si lavora di più in Svizzera, con il quale si ha molto, molto lavoro, sono stati molto lenti a rimborsare, ma hanno rimborsato, ma soprattutto sono stati dei grandi signori, questo lo devo dire perché, come dico, se non sono bravi, lo devo dire se sono bravi, sono stati molto molto disponibili a far rientrare i passeggeri, quindi noi avevamo praticamente un cliente che aveva acquistato un biglietto del gruppo Lufthansa dove molto sinceramente è potuto rientrare a casa e la gran parte, il 99%, senza pagare neanche un franco, neanche i nostri servizi, perché al cliente gli si è dato anche quello.
Certo, ricordiamo che appunto le compagnie aeree si trovano in una situazione davvero complicata, i rimborsi sono avvenuti anche grazie a dei sostegni statali, penso a Lufthansa ovviamente ha ricevuto dalla Germania un sostegno finanziario non indifferente, di riflesso la Swiss che fa parte del gruppo dove in Svizzera ha anche ottenuto un appoggio a livello confederazione e quindi pian piano insomma ci è voluto tempo, ma pian piano c'è stata la possibilità di risarcire, così come lei ha ben sottolineato anche per i tour operator elvetici grossi che sappiamo Hotelplan e Kuoni hanno lavorato davvero intensamente per poter garantire tutto questo. In questo periodo per voi però indubbiamente la clientela si è persa, come abbiamo detto avete dovuto occuparvi del recupero, del rimborso, ma oggi il vostro lavoro un po' è cambiato, non accogliete più il cliente che arriva, buongiorno, mi dica dove potrei andare. No, voi oggi avete quasi un ruolo quasi più di consulente, sbaglio?
Sì, esattamente. Cioè, oggi noi possiamo dirgli dove eventualmente potrebbero andare, però la vacanza la vacanza è quella vacanza, bisogna partire, per andare in vacanza bisogna partire rilassate e soprattutto oggi con la consapevolezza di sapere che io posso rientrare a casa mia. Quindi diventa difficile proporre qualcosa, perché questi qui sono i fattori principali. Uno ti dice, ma io vado, ma poi posso rientrare, ma come, si può andare? Ecco, quindi con questi presupposti è difficile che io con la mia grande esperienza, che io possa proporre una qualsiasi destinazione a dei miei clienti. Quello che io faccio, discuto con loro. Se io vedo che sono veramente convinti ad andare, bene, allora noi dove sarà possibile, perché la marisma di regole e non regole, ogni nazione fa per conto suo, crea difficoltà anche a raggiungere destinazioni che sono raggiungibili, e ci sono, sia ben chiaro. Quindi sta alle persone proprio, che c'è quello che dice, ma sì, ma io vado tranquillo, Mario, ma per l'amor di Dio, fa niente, io anche se mi mandi Santo Domingo si può andare, in Kenya si può andare, in Brasile si può andare, c'è gente che va, mi raccomando, cioè voglio dire, però sono consapevoli di cosa stanno facendo e si prendono i loro, adesso dico una parola brutta, rischi, ma non è che siano rischi, dicono no, io vado, io sono consapevole che posso rientrare a casa mia. Ecco, bisogna anche aggiungere una piccola cosa, che tutti quanti possono rientrare nel loro paese, questo forse sono più chiaro, lo svizzero potrà sempre entrare in Svizzera, l'italiano potrà sempre rientrare in Svizzera, il brasiliano potrà sempre rientrare a casa sua. Quindi e i voli ci sono i famosi voli di supporto, sono i voli di rimpatrio, quindi questo crea un po' una certa tranquillità per chi ha deciso di dover andare, sappi che a casa sua può sempre rientrare.
Eh beh, questa è anche un'informazione importante da dare. Professor Visentin, abbiamo sentito allora la paura che blocca, però anche la sfida con un'assunzione di rischi evidenti individuale, insomma il signor Pennisi ci sta dicendo che comunque una certa clientela c'è ancora, quindi questa paura non sta bloccando proprio tutti.
Non sta bloccando proprio tutti, anche perché nei momenti di crisi si aprono sempre delle grandi opportunità, quindi per esempio l'opportunità in alcuni casi di visitare un paese dove si è sempre desiderato andare a condizioni che sarebbero state impensabili qualche tempo fa. In questo momento la Rambla di Barcellona, per esempio, per citare uno dei posti turistici più ricercati, è deserta e si può passeggiare come se fosse il salotto di casa propria. Le isole greche hanno ancora un clima molto tiepido e si può passare in sicurezza oltretutto delle bellissime giornate. Quindi diciamo, alcuni viaggiatori saggiamente, secondo me, bilanciano, magari non proprio in questi giorni, cioè in questi giorni di picco, però nelle settimane scorse in particolare hanno bilanciato bene rischi e opportunità, eppure in una tendenza a viaggiare nel proprio paese, eppure in una tendenza a una certa cautela, hanno anche colto qualche buona occasione. Secondo me può essere intelligente. Non bisogna nemmeno spaventarsi troppo, nel senso, non è che andando all'estero crolli il mondo, noi viviamo in un mondo globale, quindi voglio dire, ci possono essere molti più rischi nel proprio ufficio, nel posto di lavoro, nella via di casa, che non in un altro paese dove invece certe regole sono seguite bene. Quindi diciamo, c'è anche questa idea della frontiera, questo timore un po' inconscio di varcare chissà che, in realtà in alcune esperienze di viaggio non sono molto più pericolose di quello che si potrebbe fare a casa propria. Poi in questi giorni qui particolari non parliamo di mete, non parliamo di progetti di viaggio, perché abbiamo capito che è un momento di raccoglimento, appunto, no? Un momento di tranquillità, di prudenza, però io spero che in tempi ragionevoli si possa ricominciare. Il mondo del turismo sta mettendo a punto anche il modo per viaggiare, per esempio sarà presto possibile fare dei test rapidi in aeroporto e avere una specie di passaporto sanitario digitale, per cui si arriva in aeroporto, si aspetta un'oretta, si fa un test, si sa se si è positivi o no, sull'aereo si sa che tutti sono in sicurezza e si può partire abbastanza tranquillamente. Vorrei fare anche un esempio: in Cina la cosiddetta Golden Week, la settimana d'oro in cui tutti i cinesi si muovono, non pare aver prodotto disastri. È stata la prima settimana d'ottobre, 737 milioni di viaggiatori, è l'80% rispetto all'anno scorso, quindi non una diminuzione catastrofica. Pare che non ci siano state, fino ad ora almeno, che non ci siano state conseguenze drammatiche. tematiche. Questo per dire che probabilmente dovremmo anche pensare a un modello diverso e non solo vivere questa alternanza di aperture e chiusure un po' schizofreniche.
La Cina in effetti è ritornata con un suo PIL in crescita, è tornata a viaggiare, però purtroppo ecco, noi non possiamo beneficiare in Svizzera per esempio di questa clientela asiatica molto importante, che è diventata molto importante negli ultimi 10 anni, e quindi insomma soffriamo anche per questo, perché se nei loro paesi hanno ricominciato a muoversi, a approfittare delle poche vacanze che hanno, ebbene purtroppo non possono più farle in Europa e in Svizzera in particolare. Ho due messaggi che vorrei riportare e magari chiedo ai nostri ospiti di reagire. Quindi un ascoltatore dice: non dimenticate anche i viaggi in torpedone che praticamente sono bloccati. E poi un altro ascoltatore che dice: credo che il settore della ristorazione non abbia sofferto così tanto, mentre che in effetti il resto del turismo in Svizzera, come sappiamo, a dipendenza anche delle regioni, le città hanno sofferto molto di più, alcune regioni invece hanno tenuto, come si suol dire, o anche avuto dei mesi brillanti. È vero, c'è una differenza, quando io ho dato questi dati sul turismo nel suo insieme, è chiaro che poi ogni settore nel suo piccolo ha vissuto delle realtà diverse, noi di questo ovviamente sappiamo e teniamo ben conto. Vorrei chiedere magari a Marco Pennisi, riguardo ai viaggi in torpedone che comunque voi offrite, proponete, è vero che non è più una proposta di viaggio attiva o richiesta in questo momento?
Purtroppo no, purtroppo i viaggi in torpedone, proprio perché sono viaggi in torpedone, sono destinazioni brevi. E i viaggi in torpedone, ad esempio, noi abbiamo dei gruppi che devono partire per la Sardegna, per la Puglia, sono stati sospesi perché le restrizioni per viaggiare, specialmente adesso in Italia, con un bus sono veramente, veramente disastrose. C'è obbligatoria la mascherina per tutti, distanziamento su un bus, quindi lei si figura un bus di 30 persone dove possono esserci dentro solamente 15 persone, si immagini i costi. Quindi è un settore, per quanto ci concerne, fermo, ed è un peccato, perché se non ci fossero state queste restrizioni del numero di persone, sarebbe stato un po' di ossigeno per le agenzie di viaggio, soprattutto per gli operatori dei bus, che in Ticino ce ne sono tantissimi, per fare un po' di cifra, perché ci sarebbero stati adesso ostali per il viaggio del tartufo, per i vini, per la fiera del Pinco Pallino, che ne so io, tutti questi viaggi che tanti operatori, specialmente ticinesi, avrebbero fatto, e che purtroppo sono stati tutti annullati.
E poi, come ci ricorda Stefania, un'ascoltatrice, è ovvio che c'è anche il problema: magari puoi andare a corto raggio verso una destinazione che avevi organizzato o pagato, ma poi c'è il problema della quarantena, che naturalmente sappiamo sul posto di lavoro non è riconosciuta, quindi rimborsata, perciò questo crea ci pone di fronte a una scelta: facciamo la quarantena e perdiamo dei giorni di lavoro, oppure rinunciamo al viaggio, come è stato il caso di Stefania. Mario Pennisi, io vorrei ritornare appunto su quella che è la vita delle agenzie di viaggio conduzione familiare come la sua, come tante in Svizzera, quindi parliamo di piccole e medie imprese. Come ci ha spiegato, il vostro lavoro è stato modificato, vi siete adattati, ma immagino che come cifra d'affari, come attività quotidiana, settimanale, mensile, avete dovuto introdurre voi, come tanti altri, ad un certo punto una diminuzione dell'attività, e quindi qualcuno alla sua agenzia ha dovuto lavorare meno. Come avete compensato questa situazione?
Ma qui abbiamo toccato un argomento abbastanza, cosa vorrei dire, abbastanza delicato e anche in un certo senso strano, perché dopo 40 anni di avere un'agenzia di viaggio abbiamo scoperto, questo qui con rammarico, che benché noi lavorassimo in ufficio, paghiamo tutti i nostri, essendo i proprietari della società, io e mia moglie, non abbiamo diritto, guardi, non si mette a ridere, purtroppo è vero, non abbiamo diritto alle indennità di lavoro ridotto e soprattutto di disoccupazione. Questo vuol dire che, malgrado per 40 anni, a parte non è il mio caso, ma caso di mia moglie, malgrado abbia pagato 24 anni tutto quanto quello che è la VS, la disoccupazione, eccetera, non ne ha diritto. Questo chiaramente per noi crea un enorme problema, perché la Confederazione ha avuto veramente un grandissimo coraggio all'inizio a dare con una certa facilitazione e soprattutto subito dei prestiti senza nessuna garanzia alle aziende, e questo sicuramente ci ha salvato. L'indennità per lavoro ridotto avrebbe fatto sì che nessuno avesse dei problemi, sinceramente io mi chiedo chi ha ricevuto il prestito, chi ha ricevuto l'indennità, può benissimo durare ancora per tanto tempo, però stranamente le piccole società con una gestione familiare si trovano a non poter usufruire dell'indennità per lavoro ridotto, malgrado siano stati pagati tutti i contributi. Adesso,
ci aiuti a capire, scusi signor Pennisi, quindi la mancata indennità per lavoro ridotto è legata al fatto che voi siete una famiglia, che voi avete un legame familiare?
Sì, esatto, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che io sono adesso mi scuso, parlo di cose forse un po' private, ma io essendo l'amministratore unico, l'impiegata principale, essendo mia moglie, non ha diritto al lavoro ridotto, quindi si immagini il problema che questo possa creare. Grazie a cielo non abbiamo problemi, ma però questo è quasi, oserei dire, un'ingiustizia.
E questo infatti, per legge, cioè perché laddove l'azienda, la piccola media azienda è a gestione, sì, a struttura, diciamo a società familiare, diciamo, questo sì, riguarda anche
altri... il problema nasce perché malgrado sia una struttura familiare, siamo comparati alla grandissima struttura. Quindi siamo comparati perché la società anonima, la società gestione di responsabilità limitata, eccetera, ha la stessa infrastruttura giuridica di quello che ha una grande impresa. Ecco, però la nostra categoria, ma anche in ambito federale, quindi la nostra associazione ha chiesto degli appuntamenti con il consigliere federale, chiede l'eccezione a questa regola, come d'altronde è stata fatta i primi due mesi del lockdown. I primi due mesi del lockdown è stata fatta l'eccezione.
C'è stata una deroga, cioè avete avuto per un certo tempo comunque il sostegno?
Sì? Ecco, abbiamo avuto il sostegno del lavoro ridotto, ma attenzione, adesso non stiamo parlando della nostra categoria, ma questo vale per tutte le categorie. Per tutte le categorie, il falegname, l'elettricista, chiunque abbia lavori nella stessa, lavora come impiegato nella propria ditta, non ha diritto a questi contributi, magari li abbia pagati. Ecco, però noi chiediamo come categoria, la nostra associazione di servizio, l'agenzia di viaggi, ha chiesto al Consiglio federale, ma fai la deroga vista la nostra situazione. Ecco, chiudiamo la
vostra la vostra categoria si è manifestata e sì. Chissà che magari proprio oggi, magari nei prossimi giorni.
No, ma ogni giorno arriva una notizia, ma sempre molto condizionale. Ogni giorno mi sembra che all'ultima sia arrivata ancora ieri, che dicevano che si prende in considerazione, ma intanto il tempo passa. Ecco,
certo, e questo lo ricordiamo: questo tocca tutte le piccole e medie imprese con la gestione familiare, laddove c'è un'unione, cioè un'unione familiare,
diciamo,
o una relazione.
La parola giusta sarebbe. Cosa potrei dire? C'è una praticamente dice che le persone proprietarie della società, ma non proprietarie con una struttura tipo SA, tipo una struttura del genere, se lavorano nella stessa ditta, non hanno diritto al lavoro ridotto e alla disoccupazione.
Beh, queste sono le leggi. Forse l'avvento, lo stravolgimento di questa pandemia porterà anche gli esperti della SECO, dell'amministrazione federale, a ragionare su un eventuale cambiamento, perché la Svizzera ha questa caratteristica, ha tante aziende familiari nell'ambito agricolo, nell'ambito, come diceva lei, artigianale, nell'ambito del turismo. È una realtà che in Svizzera è molto evidente, quindi forse anche
fa piacere aver toccato questo argomento anche per le altre categorie.
Certo, e forse qualcuno ci starà già riflettendo. A questo punto io propongo una pausa musicale e poi riprendiamo la nostra discussione riguardo al settore del turismo, alla possibilità di viaggiare o ai limiti e alle conseguenze di questo blocco.
0848 03 0808 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree.
Si era molto blu il cielo, ora si è oscurato. Se pensiamo al settore del turismo in piena seconda ondata della pandemia, e questo è il tema che stiamo dibattendo a mille voci. Ovviamente sono tante le criticità, tanti i problemi, lo abbiamo sentito nella prima parte di questa trasmissione. Dalle agenzie di viaggio al settore del turismo gestito tra cantoni e confederazione, poi entriamo nel dettaglio anche di altri aspetti legati al turismo. Adesso vorrei coinvolgere di nuovo il professor Claudio Visentin. In questo momento, con quello che è successo, alla luce di quello che è successo e che ci è stato spiegato così bene dal signor Mario Pennisi, che gestisce un'agenzia di viaggio da quasi 50 anni, alla luce di quello che è capitato, no? Difficoltà di rientro, blocchi, rimborsi, bisogno di consulenza riguardo alle eventuali partenze e future destinazioni, mi viene da pensare che l'agenzia ritorna ad essere il punto di riferimento, laddove invece negli ultimi 6-7 anni chi viaggiava magari si organizzava da solo via rete.
Non c'è dubbio, dicevamo prima che non c'è solo il calo, la diminuzione, che pure è sensibile, ma è già cominciato un processo di cambiamento, e più questa crisi dura, più il cambiamento sarà profondo, che rimette in discussione un po' tutto. Per esempio, si parlava prima, il nostro gentile ascoltatore, della questione dei torpedoni. Certo, i pullman stanno funzionando meno bene, ma per esempio i camper vanno benissimo, perché danno la possibilità di un viaggio, o la percezione anche di un viaggio più indipendente, più sicuro nel proprio spazio. Quindi non c'è ancora una compensazione compensazione per una cosa che cala, non abbiamo ancora una cosa che cresce in proporzione, ovviamente non c'è ancora un bilanciamento, però ci sono molte novità. Una novità riguarda anche gli agenti di viaggio: la professione era un po' in difficoltà, l'intermediazione digitale li stava un po' spingendo al margine. Oggi direi, senza un buon agente di viaggio e senza un'assicurazione di viaggio, un altro settore che sta crescendo per esempio in maniera esponenziale in questi giorni, in questo periodo, ovviamente mettersi in viaggio pare veramente poco assennato. E quindi un agente di viaggio, quelli che sono pronti, cioè quelli che sono capaci non solo ad allungare un catalogo o a suggerire qualche meta, ma sono capaci di essere davvero dei consulenti, e quindi questo ti permette in caso di difficoltà di avere una persona con nome e cognome da chiamare anche dall'estero e che si attiva per te. E quindi in questo senso un rinnovato agente di viaggio, più competente, più capace, più elastico, ha sicuramente degli spazi che un anno fa non c'erano.
Mario Pennisi ci scrive: un suo collega, un proprietario di agenzia di viaggio, il quale sottolinea che non è solo in calo per lui il lavoro, ma è praticamente quasi sparito. Io le vorrei chiedere per quanto tempo secondo lei potete resistere in questa situazione che abbiamo spiegato proprio nel dettaglio. Una proiezione sui mesi futuri: quanto tempo voi potete resistere in questa situazione, laddove non ci fossero le deroghe anche al permesso di rimborsi per il lavoro ridotto, soprattutto per, come abbiamo spiegato bene, le società a conduzione familiare?
Si tratta di come uno vuole gestire la sua attività. L'agenzia di viaggi, noi abbiamo una grande fortuna, possiamo sapere benissimo quali sono le nostre spese, cioè non è che oggi una cosa costa tot e domani i nostri computer, oggi costano 200 franchi l'abbonamento e domani costerà 200 franchi, quindi possiamo fare un calcolo di costi ben determinato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire noi dobbiamo alla fine di ogni mese avere tot. Noi abbiamo questo tot per sopravvivere. Ecco, io direi che la cosa migliore per sopravvivere, perché io sono certo che ritorneremo ben presto ai livelli di prima, di questo ne sono veramente certo, quindi io dico facciamo un calcolo: noi dobbiamo avere ogni mese quel tot. Lo abbiamo perché abbiamo ricevuto un prestito, lo abbiamo perché abbiamo il lavoro ridotto, lo abbiamo perché abbiamo i nostri risparmi. Ecco, sta a noi decidere se vogliamo continuare e buttare, investire quel tot di soldi che a noi ci servono. Ecco, ora a quel punto qui ognuno può dire: ma io dico che ricominceremo ad aprile, quindi mi devo fare i miei calcoli, fino ad aprile li ho. Ecco, se non li ho è inutile che io vada in avanti, perché anche chiedere soldi sì, va anche bene, però bisogna avere un futuro. Quindi io prevedo che dalla primavera dell'anno prossimo noi potremo già ricominciare ad essere contattati. È chiaro, non faremo i viaggi di prima, perché il signor Visentin ha detto chiaramente che non è una cosa che da un giorno all'altro, e questo è vero, però la gente vuole muoversi, vuole spostarsi, vuol vedere, e noi siamo qui per farlo. Quindi se tu ti sposti e vai in Engadina o vai nel Burundi, in fondo noi lavoriamo uguale, cioè non è che noi lavoriamo a percentuale, lavoriamo al recupero di commissioni, quindi io vedo, io direi primavera, quindi mi butto, io direi che bisognerebbe che tutti noi resistiamo almeno fino alla primavera. Io premetto, ho già previsto molto più in là, però che almeno uno dica ci tento.
Ecco, un messaggio positivo, assolutamente, è sì. Fatto anche di previsioni, di calcoli e di analisi da esperto del settore. Noi speriamo anche che, come dice lei, la gente abbia voglia di tornare a muoversi e anche magari tornare a sciare. E qui saluto e do benvenuto al nostro prossimo ospite, Mauro Pini, direttore di Valbianca S.A. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Quindi speriamo davvero che le persone abbiano voglia di tornare a sciare, la neve sembra arrivare, ma naturalmente per voi del settore, come anticipato, le cifre non sono rincuoranti, però così sentendo un pochettino anche altre persone del settore del turismo invernale, c'è comunque fiducia. Prima domanda, si potrà sciare comunque?
Beh, a oggi sì, non c'è dubbio, anzi ne siamo convinti, però naturalmente la situazione, i numeri, quanto è stato detto anche durante la trasmissione da altri partner che lavorano nel settore, c'è un po' di incertezza, il tempo passa e cresce un po' questa la tensione di capire se effettivamente si potrà o non si aprire oppure no. Per quanto riguardano i trasporti turistici che sono parificati ai trasporti pubblici, c'è un attimino più di sicurezza, c'è una garanzia un po' più convinta che si potrà aprire. Poi la gestione di un comprensorio turistico invernale ha delle problematiche naturalmente ben più complesse.
E a questo arriviamo, anche perché appunto voi, esatto, Airolo naturalmente beneficiate, diciamo, di una clientela svizzera, però è vero che se adesso, diciamo, le indicazioni sono per una possibilità di riaprire, sono anche chiare su quelle che sono le misure di sicurezza sanitaria. Ci vuole dare indicazioni, così da permettere anche agli ascoltatori che magari stanno preparando e verificando la sicurezza dei loro attacchi, dei loro sci, di capire come organizzarsi?
Beh, l'esperienza fatta durante l'estate è stata più che positiva, al di là dell'affluenza, ma proprio anche sulla gestione dei vari flussi della clientela, quindi mascherina obbligatoria in alcuni impianti di risalita dei numeri ridotti per cabina eccetera, e distanza sociale, quindi è un'attività che si fa all'aperto. Oltretutto d'inverno il cliente arriva già ben bardato, ben nascosto sotto giacche, giacconi, guanti, casco, e quindi la mascherina non dovrebbe essere un grande problema. E quindi, ecco, da questo lato abbiamo la certezza di poter offrire e garantire la sicurezza pandemica. Quindi da questo lato abbiamo delle certezze che sono importanti. Ecco, quindi l'apertura dovrebbe già capitare un lockdown generale, eccetera. Quindi sarebbe veramente un worst case a cui non vogliamo neanche pensarci.
Quando quindi noi non ci stiamo pensando, quando aprite?
Allora, per quanto ci riguarda, la fine novembre, l'apertura che più o meno tutti gli impianti di risalita hanno programmato, il più tardi metà dicembre. Però paradossalmente, se mi permetti, ecco, il tipo di impianto di risalita come i nostri rischia di avere, questo l'abbiamo visto durante l'estate, rischia di avere meno problematiche avendo clientela locale, clientela svizzera. Quelli che sono in grande difficoltà sono i grandi resort che lavorano con clientela straniera, con d'oltreoceano, con gli asiatici. Lì certamente le grandi stazioni più rinomate anche dalla Svizzera ma anche dall'estero, parlo Austria, Francia, Italia, naturalmente lì hanno problemi molto più marcati dei nostri.
Mauro Pini, la società Valbianca impiega parecchie persone. Si parlava prima con Mauro Pennisi dell'agenzia di viaggio, insomma loro possono fare delle previsioni perché si possono basare su dei costi fissi, su delle varianti che sono, sembra paradossale, ma varianti conosciute. Per voi ci sono un po' più di incognite, permetto di dire, quindi c'è già la questione innevamento, ma siamo fiduciosi. Poi c'è appunto la questione delle regole imposte per la protezione sanitaria. Lei gestisce un comprensorio che, diciamo, agevola, no? Perché c'è clientela da un lato elvetica, e poi anche come strutture siete molto più sciolti. Però io le volevo chiedere se pensa ai suoi collaboratori, ai suoi impiegati, a questa stagione invernale, quali sono le paure o le criticità che lei vede relativamente proprio agli impieghi e alla gestione del suo personale?
Beh, certo, è un tema che giornalmente è sul mio tavolo, essendo responsabile proprio anche di poter garantire un salario a fine mese ai nostri dipendenti. Oltretutto siamo proprio adesso nel periodo di assunzioni di tutta la parte degli stagionali. Ad Airolo offriamo una novantina di posti di lavoro durante l'inverno, quindi parliamo di un monte salari molto importante, rappresentante di un grande numero di persone che lavorano stagionalmente l'estate, l'inverno, magari si spostano eccetera. Questo naturalmente i contratti ad ore, i contratti stagionali pongono delle problematiche, pongono proprio dei punti di domanda che non nessuno attualmente è capace di rispondere. Durante il primo lockdown la Confederazione ha risposto molto bene, sono rientrati anche questi tipi di contratti poi nel lavoro ridotto, però al momento questo è effettivamente un punto di domanda che io come direttore non sono in grado di rispondere, quindi questo è sicuramente un aspetto che ci preoccupa naturalmente.
Mauro Pini, appunto, lei come direttore di Valbianca ha introdotto, anche con la sua creatività e anche la sua voglia di sfida, ha già proposto per il comprensorio di Airolo una sorta anche di riconversione, di rilancio che guarda all'anno intero e non solo alle varie stagionalità. Io le chiedo, dovesse esserci un problema per la stagione invernale, lei pensa che quanto acquisito e quanto vissuto nei periodi più propizi e con le vostre attività che propongono attrattività durante l'arco dell'anno, questo potrebbe essere una scommessa che le permetterebbe di resistere qualora la stagione invernale fosse difficile?
Indubbiamente la grande sfida è questa destagionalizzazione degli impianti puramente orientati all'inverno, come era Airolo fino a poco tempo fa, quindi assolutamente per noi è vitale crescere l'estate proprio per dare più equilibrio naturalmente all'aspetto finanziario, ma proprio per poter garantire anche contratti di lavoro più a lungo termine e quindi da uscire da queste zone di difficoltà del lavoro stagionale, perché è fondamentale per una stazione come la nostra avere il nucleo, no, di persone che lavorano con continuità per offrire alla clientela quanto possiamo offrire, ma proprio anche a livello aziendale questo ci dà più tranquillità, ci darebbe più tranquillità proprio nel poter poi elaborare progetti, perché non c'è di peggio proprio come questa insicurezza da parte del dipendente.
Quindi immagino anche tante persone appunto ancora in dubbio se prepararsi a questa stagione invernale. Possiamo anche dire che voi siete a disposizione per spiegare come funziona, per dare le indicazioni che tutti devono applicare per garantire la sicurezza sanitaria, e quindi eventualmente lo dico per il pubblico, chi avesse voglia di iniziare a pensare la sua stagione invernale di sci per esempio ad Airolo, immagino siate a disposizione anche per dare spiegazioni nel dettaglio.
Sì, ma questo indubbiamente, questi sono tutti gli operatori turistici, sono sicuramente disposti a dedicare il tempo necessario a spiegare tutto in dettaglio, ma ecco, una piccola nota positiva prima di concludere, la prevendita della Leventina Car, questa stagionale che coinvolge più impianti della Leventina, ecco, i numeri del primo periodo di vendita confermano i numeri degli anni scorsi, quindi questi sono segnali importantissimi, anche perché io sono convinto che gli impianti di risalita invernali avranno un ruolo importantissimo come è stato durante l'estate, proprio per permettere a qualsiasi persona di andare all'aria aperta e di vivere un attimino questo problemi della pandemia all'aria aperta, di rigenerarsi, di trovare più positività, eccetera eccetera. Quindi io credo che gli impianti di risalita, come è lo sport in generale, ne parlavano in questi giorni dei dirigenti di squadre professionistiche eccetera, credo che sono veramente dei mezzi che possono aiutarci tutti assieme a uscirne da questo problema pandemico.
Ne abbiamo tanto bisogno, assolutamente, un po' di alleggerimento per far fronte a quelle che sono le paure e le fragilità che tutti noi siamo chiamati a vivere, non c'è altra scelta. Vorrei concludere la trasmissione con una riflessione, professor Claudio Visentin, dal locale al generale, dal particolare al globale, il modo di viaggiare, il turismo, il settore, le attività di questo comparto economico importante ovunque sta cambiando, deve cambiare, deve riadattarsi, almeno per il prossimo anno e mezzo. Come riusciremo a viaggiare comunque al di là dei momenti critici al loro picco come in queste settimane, ma guardando un po' più là, secondo lei come riusciremo comunque a viaggiare?
Beh, noi riusciremo comunque a viaggiare, per esempio, muovendoci tra paesi con lo stesso livello di infezione, i cosiddetti corridoi, anche se non sono necessariamente paesi vicini tra loro confinanti, ma idealmente confinanti perché hanno il Covid allo stesso livello, quindi né ci ammaliamo noi né facciamo ammalare gli altri. E poi, come si diceva, con questi passaporti sanitari, cioè con questa certificazione che il viaggiatore non è ammalato e sta a contatto con altri viaggiatori che non sono ammalati, siamo già quasi in grado di farlo, saremo in grado di farlo tra poco. E poi c'è sullo sfondo invece lo sforzo di ripensare anche un turismo, perché il nostro problema è che non si tratta di ristabilirlo come era prima, perché prima c'erano anche molti problemi, pensiamo solamente al cambiamento climatico, quindi che senso ha per esempio sussidiare delle attività che noi già sappiamo che non erano compatibili con la lotta al cambiamento climatico. E quindi ci sarà anche questo sforzo di assecondare il cambiamento del turismo e di immaginare un turismo diverso, lasciando purtroppo anche che alcuni settori alle loro difficoltà e aiutandone invece altri. Saranno scelte anche, secondo me, dolorose, difficili, però necessarie.
Per un'economia del settore che deve naturalmente continuare a vivere. Io ho ancora una domanda per Mario Pennisi, ci arriva da un ascoltatore che chiede: ho dato un acconto all'agenzia per un viaggio negli States, l'agenzia è obbligata a ritornarmi l'acconto e non considerarlo come acconto per un prossimo viaggio? Insomma, ho capito che la persona non vorrebbe più partire, chiede se questo acconto lo può recuperare oppure deve rimanere come benefit per un ulteriore altro viaggio.
Ma di regola dovrebbe ricevere indietro l'acconto, perché proprio perché è un acconto. Adesso bisogna vedere poi cosa è stato acquistato. Se l'agenzia di viaggio ha acquistato un servizio che ha dovuto già prepagare, ora a quel punto lì si deve attivare l'agenzia per avere indietro l'eventuale acconto che poi ha ritrasmesso al servizio. Proprio per principio l'acconto viene rimborsato, cioè per principio non... se non c'è un contratto di vendita di un pacchetto che ha determinate condizioni, l'acconto non può essere bloccato. Ecco, noi abbiamo, come dicevo prima, noi avevamo diversi gruppi in Puma che sono stati spostati all'anno prossimo, e a queste persone è stato detto: questo sono quelli che noi abbiamo anticipato, se voi siete disposti a spostare il viaggio, quello che è stato pagato resta come acconto, quindi nell'eventuale viaggio quello sarà l'acconto che hanno già versato, però servizi già pagati e con il loro consenso, ben inteso, loro hanno dovuto dire sì, ok, ci sta bene che sia così, altrimenti sarebbe stata un'altra prassi per rimborsare quello che si chiedeva alle assicurazioni. Quindi l'acconto di regola viene
rimborsato.
Non vorrei, però l'acconto viene rimborsato.
Bene, abbiamo fatto anche un'utile consulenza.
Sì, vorrei aggiungere, signor Visentin, che in proposito di quello che ha detto in questo certificato di viaggio, che la IATA già da un paio di mesi ha proposto, quindi ha fatto una proposta ufficiale, quindi la IATA, International Air Association, l'associazione delle compagnie aeree, ha proposto che si arrivi in un breve tempo a chiunque parta faccia tampone veloce e chiunque arrivi faccia tampone veloce. Il tampone veloce, lei lo sa, addirittura l'Università di Ginevra che lo sta mettendo a posto, sarà un 15 minuti.
Speriamo che arrivi. Quindi, dobbiamo chiudere, mi scuso, okay, e siamo tutti in attesa di questi test rapidi che arrivano. Per ora sono ancora molto limitati, ma nelle prossime settimane avremo informazioni. Io ricordo che questo pomeriggio naturalmente la RSI vi informerà in diretta di quelle che saranno le comunicazioni da parte del Consiglio federale. Ringrazio tutti gli ospiti, buon lavoro e ci ritroveremo domani per un nuovo Mille Voci. Buona giornata a tutti, buon appetito.